Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. In questa domenica la Chiesa ci ricorda con la lettura del Vangelo il giudizio universale. Infatti questa è detta anche domenica del giudizio universale, oltre che domenica di Carnevale, perché è l'ultimo giorno in cui si può mangiare carne prima dell'inizio della Santa Quaresima. E anche la lettura dell'Apostolo in realtà parla di cose simili a quelle del Vangelo. Noi ogni volta che recitiamo il Credo diciamo di credere che Cristo tornerà per giudicare i vivi e i morti, ma a volte ci dovremmo chiedere se ci crediamo davvero, perché tutti i giorni noi, se ci pensiamo bene, ci comportiamo come se non ci credessimo davvero a questa cosa. Noi sappiamo che in secoli passati, soprattutto magari nei primissimi secoli, qualcuno aveva provato a indovinare quando ci sarebbe stato il ritorno del Signore, però noi sappiamo benissimo che il Signore tornerà come un ladro di notte, quando nessuno se lo aspetta. E solo in quel momento diremo, eppure c'erano tutti i segni per capire che sarebbe tornato ora. Ecco, e il Signore verrà come un ladro di notte, quando nessuno se l'aspetta, e quindi ci coglierà di sorpresa. Ma non solo, noi non ci dobbiamo porre il problema di quando ci sarà il giudizio universale, perché ognuno di noi comunque va davanti al suo giudizio, perché ognuno di noi deve morire. E arriveremo tutti al giorno in cui dovremo rendere conto a Dio. Quindi che noi vediamo la fine, oppure che non la vediamo, la fine, dicevo, dei tempi, noi vedremo comunque la fine nostra. Ognuno di noi sarà singolarmente preso per essere giudicato. Ecco. E a questa cosa ci dovremmo pensare un pochino di più. Pensare di più a questa cosa e pensare di più quindi a quelle cose che vengono dette nelle letture di oggi. Il Vangelo di oggi ci dà uno dei grandi discorsi escatologici che noi troviamo nel Vangelo secondo Matteo. Il Signore parla di quando tutte le nazioni saranno riunite davanti a Lui e Lui metterà alcuni a destra e altri a sinistra, dirà ad alcuni: venite perché avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, ero malato in carcere e mi avete visitato. E gli altri invece di là: andatevene via voi perché io avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero nudo e non mi avete vestito, ero malato o in carcere e non mi avete fatto visita. E tutti e due questi gruppi si stupiranno, perché qualcuno dirà: ma quando è che io ti ho visto affamato oppure nudo oppure assetato e ti ho soccorso? E gli altri diranno: ma Signore, ma quando è che io ti ho visto affamato, assetato, nudo e non ho fatto niente? E il Signore dà la risposta a tutti e due: quando noi facciamo questa cosa verso uno di questi più piccoli, certo, che vuol dire verso i nostri fratelli, allora è come se la facessimo a lui, e se non la facciamo è come se non la facessimo a lui. Perché i peccati ci sono quelli che noi facciamo con le azioni, ci sono quelli che noi facciamo con le omissioni. Cioè quando potremmo fare una cosa, sappiamo che dovremmo farla e però facciamo. Sappiamo che il nostro fratello è in difficoltà e non lo aiutiamo, oppure tanti modi simili. E uno di questi modi ce lo ricorda San Paolo nella lettura che abbiamo sentito prima. C'era una polemica in alcune comunità della diaspora. Sapete che gli ebrei non mangiavano carne che era stata immolata agli idoli. Gli ebrei, un po' come fanno ancora oggi, un po' come fanno anche i musulmani, mangiano soltanto carne che chiamano con un termine tecnico che è kosher, cioè pura, e che è stata macellata secondo delle regole particolari, ma soprattutto non mangiano della carne che, di animali che sono stati immolati agli idoli. E nei mercati della diaspora, quindi questa è una lettera che San Paolo scrive ai Corinzi, per esempio nel mercato di Corinto, ma potevano trovarsi nel mercato di Atene, in tutto il mondo antico dell'epoca, c'erano templi dove si sacrificavano animali e nel mercato venivano spesso vendute le carni. Le carni erano, alcune erano dei animali sacrificati, altre no. Allora qualcuno si poneva la questione, ma se questi animali sono stati sacrificati agli idoli, io non posso mangiare questa carne. San Paolo, per altri versi, spiegava che la carne sacrificata agli idoli non è sacrificata a niente, perché gli idoli non esistono. E molti cristiani facevano così, la mangiavano lo stesso, perché sapevano che quella era carne che era stata sacrificata a niente. E quindi si poteva mangiare tranquillamente. Questo però fece nascere un problema, perché alcuni, vedendo che c'erano persone che mangiavano la carne sacrificata agli idoli, pensò, questo vuol dire che non c'è niente di male nel sacrificare agli idoli. Che non è quello che diceva San Paolo, chiaramente, non era neanche il motivo per cui loro la mangiavano. Loro la mangiavano semplicemente perché era carne come qualunque altro tipo di carne che si potesse trovare nel mercato. E però questi fratelli più deboli, perché avevano meno istruzione nella fede, erano portati a interpretare questa cosa in un modo totalmente sbagliato, e quindi potevano essere portati anche a fare cose sbagliate. Io ti faccio capire che immolare gli animali e gli idoli non c'è niente di male, e allora tu la fai, vai. E siccome due dei sono meglio che uno, provo anche, se voglio avere qualcosa, andare a farmi immolare un animale al tempio pagano. Oppure credo che quella immolazione sia in qualche modo giusta. Ci sono tanti errori dove si può cadere così, semplicemente per ignoranza. E non è un male di per sé cadere in un errore per ignoranza, possa essere molto male però quello che viene dopo per la salvezza di una persona. E per questo San Paolo dice ai cristiani di Corinto: per colpa della tua sapienza cade un tuo fratello più debole, per cui Cristo è morto. E allora, piuttosto che scandalizzare mio fratello, io non mangerò carne per tutto il resto della mia vita, perché il bene dei nostri fratelli per noi deve essere più importante di quello che è un nostro piacere molto relativo. Lo dice all'inizio, non è un cibo che ci cambia qualcosa nella vita, non è che se ne mangio o non ne mangio ci cambia qualcosa. E noi lo vediamo, noi leggiamo questa cosa oggi perché è legata al fatto che noi questa settimana smettiamo di mangiare carne come preparazione alla Santa Quaresima, ma anche perché questa lettura è legata alla lettura che noi abbiamo sentito. È importante che noi capiamo questa cosa. C'è una lettura sbagliata che si può fare del Vangelo di oggi, che è il pensare che non è importante la preghiera, non è importante il digiuno, alla fin fine non è neanche importante tanto se credo in Dio oppure no, ma è importante come io mi comporto con i fratelli. E questo non è quello chiaramente che il Signore voleva dire. Se tutte queste cose non fossero importanti, la Chiesa non ci chiederebbe di fare. Quello che il Signore ci vuole dire è che noi ci salviamo insieme agli altri. che nessuno si salva da solo, che la mia salvezza in un qualche modo passa anche per la salvezza degli altri. Nessuno, neanche un eremita in cima a una montagna, si salva solo per il suo rapporto personale con Dio e senza rapporto con gli altri, soprattutto se il rapporto con gli altri è sbagliato. Nessuno si salva in questo modo. Ci si salva sempre perché noi siamo in rapporto con Dio e perché noi siamo in rapporto con il nostro prossimo in modo da partecipare noi stessi anche alla salvezza del nostro prossimo. Perché se il mio fratello rischia di fare un errore come quello di cui parla San Paolo e io non faccio niente per evitargli questo errore, io sto peccando contro mio fratello. E quindi se lui sbaglia, io devo pagare per lo sbaglio che ho fatto. È come se lui avesse avuto sete, fame e io non gli avessi dato da bere. È la stessa cosa. Ci sono tanti modi per dare da bere, da mangiare, da vestire e per andare a fare visita a una persona. Ci sono anche modi che non necessariamente noi vediamo. Ecco, quando io agisco con il mio fratello che ha bisogno, facendo finta di non vederlo o non curandomi del fatto che lui ha bisogno di me, io non mi posso salvare, perché a quel punto anche il mio rapporto con Dio è falso. Vi ricorderete che quando al Signore viene chiesto qual è il comandamento più grande di tutta la legge, il Signore risponde: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e amerai il prossimo tuo come te stesso. E quando lui lascia i suoi discepoli, nell'ultima cena, se vi ricordate, lui dà ai suoi discepoli un comandamento nuovo. Dice: vi do un comandamento nuovo, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E lui ha amato i suoi discepoli al punto di morire sulla croce. Quindi questo dovrebbe essere il rapporto tra i cristiani, cosa che purtroppo non vediamo quasi mai oggi, come non l'abbiamo vista quasi mai nei secoli passati. Purtroppo non è un male di oggi questo, è un male che ci portiamo dietro fin da prima dell'incarnazione, fin dai tempi della Chiesa dell'Antico Testamento. Noi abbiamo la difficoltà a davvero avvicinarci al nostro fratello come se ci interessasse qualcosa di lui. Il più grande peccato che noi facciamo molto spesso è legato all'amore eccessivo che noi abbiamo di noi stessi e quindi al nostro egoismo. E tutto quello che non va nella nostra vita spirituale molte volte è legato a un problema di egoismo e di mettere sempre noi stessi davanti a tutto e a tutti. Quindi le letture di oggi ci ricordano che nella Chiesa nessuno deve mettere se stesso davanti agli altri. E anzi, il mettersi un po' un passo indietro degli altri è il fare in qualche modo l'imitazione di quello che ha fatto il Signore stesso. Perché lui ha detto ai suoi discepoli, appunto, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ma lui ha dato un segno, a parte la croce, di questa cosa. Quando gli fu chiesto chi era il più grande tra i suoi discepoli, lui rispose con una frase famosa: non sono venuto per essere servito, ma per servire. E quindi questo dovrebbe essere lo scopo del cristiano: non essere lui il centro dell'universo, che la salvezza della mia anima non è che io sono il centro dell'universo, ma capire che ruolo noi abbiamo dentro la Chiesa, quanto noi possiamo fare dentro la Chiesa per la Chiesa, cioè che vuol dire per i nostri fratelli, per quelli che ci sono e per quelli che magari ci possono essere, per chi ci si avvicina alla Chiesa, per chi corre il rischio di allontanarsi dalla Chiesa. Ci sono tante cose che noi possiamo fare nella nostra vita per queste persone, ognuno nella sua misura, ognuno secondo il talento che Dio gli ha dato, perché ognuno di noi ha qualche talento diverso che gli è stato dato da Dio, perché la Chiesa è un grande mosaico. Avete presente, i mosaici sono fatti con tante tesserine e non c'è una tesserina che è più importante delle altre. Alcune hanno un posto più prestigioso delle altre perché magari sono nell'aureola del Cristo, e altre invece sono sullo sfondo e disegnano, servono per disegnare una piantina decorativa. Però ognuno di noi ha un posto in questo mosaico che è la Chiesa. E quindi ognuno di noi ha la sua piccola luce da fare splendere e deve fare la sua parte, ognuno secondo ciò che gli è stato dato da fare da Dio. A Lui onore e gloria, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.